C'è un proverbio che dice: ciò che semini, raccogli. Credo che sia abbastanza conosciuto questo proverbio. Tutti ogni giorno raccogliamo quello che nella nostra vita abbiamo seminato. Quindi il nostro raccolto sarà basato su quello che abbiamo seminato. Se un contadino semina delle patate, certamente non può aspettarsi delle carote. Credo che la natura sia così precisa che non può assolutamente cambiare. Io nella mia vita non ho mai sentito che qualcuno ha seminato qualcosa e poi ha raccolto qualcos'altro. C'è una storia di un bambino che lui si era creato una casetta su un albero e quello era il suo nascondiglio preferito. Credo che ognuno di noi, quando eravamo piccoli, avevamo un posticino dove rifugiarsi e quello era segreto. Magari il miglior amico poteva saperlo, ma non di più. Un giorno il bambino venne a sapere che il padre voleva abbattere questo albero perché non portava frutti. E lui sentì e disse: cosa facciamo ora? Se glielo dico a mio padre che lì c'è la casetta mia, il posto segreto, poi non è più segreto. Allora si confidò con il suo migliore amico e disse: come possiamo salvare questo albero affinché magari questo posto segreto possa anche rimanere a nostra disposizione? Allora decisero, e infatti il consiglio dell'altro amico fu quello, che più avanti c'era un altro albero di mele, belle, grosse, e disse: sai che cosa facciamo? Raccogliamo queste mele in un cesto e poi le leghiamo con un filo all'albero. E infatti così fecero. Allora, all'indomani, quando il padre era pronto ad andare ad abbattere l'albero, vide questo albero pieno di frutti, pieno di mele, e andò dalla moglie e disse: sai, è successo qualcosa di straordinario. Disse: che cosa è successo? È che questo albero, che da tanti anni non portava frutto, tutto un tratto porta frutto. Ma la cosa straordinaria era quella che questo albero non era un albero di mele, ma di pere. Miei cari, con questo esempio voglio far capire che la natura è quella che è, per cui quello che noi seminiamo, anche quello raccogliamo. Questa è la legge che Dio ha stabilito quando ha creato il mondo, e infatti molto interessante, leggiamo in Genesi, il capitolo 1, versetto 11 e 12, che dice: poi Dio disse: produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi, che secondo la loro specie portino del frutto, avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. La terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie, e degli alberi che portavano del frutto, avendo in sé la propria semenza, secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Quindi all'inizio del mondo la legge naturale di Dio dichiara che da un certo tipo di seme si raccoglierà un determinato tipo di frutto. E credo che, diciamo, lo vediamo nella nostra vita. Questa è la realtà che conosciamo anche molto bene. Questo stesso principio vale anche per la nostra vita spirituale. Vale a dire che c'è anche una legge che Dio ha stabilito anche a livello spirituale. E vogliamo leggere il testo che si trova in Galati, capitolo 6, versetto 7 al 10, che dice: non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Or non perdiamoci di animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Sì, il tema, quello che semini, raccogli. E vorrei presentare tre punti, di cui vediamo il primo punto nel versetto 7 e 8. Ciò che si semina, quello si raccoglierà. Il secondo punto sarebbe il versetto 9. Ci sarà un raccolto per il bene a suo tempo, perciò non dobbiamo stancarci. E come terzo punto, versetto 10, dunque facciamo del bene in particolare ai fratelli in Cristo. Andiamo a vedere il primo punto. Ciò che si semina si raccoglie. Questo lo vediamo, come abbiamo detto, dal versetto 7-8. Paolo allora inizia con una verità fondamentale. Questo principio è valido sia nel campo naturale che anche sul campo spirituale. Infatti troviamo questo principio applicato in tutto il mondo che Dio ha creato. E il principio è semplice. Ciò che semini, quello raccogli. Questo vale anche, come avevo detto, sul campo spirituale. Se sto seminando del male, non posso aspettarmi di mietere del bene. Per questo dice Paolo, non ci si può beffare di Dio. Cioè, Dio non va a cambiare questo principio spirituale. Se tu stai seminando del male, non puoi aspettarti del bene. Infatti in Proverbi capitolo 22, versetto 8, dice: chi semina iniquità raccoglierà guai. E un altro passo, in Osea capitolo 8, versetto 7, dice: poiché costoro seminano vento e raccoglieranno tempesta. Un versetto molto forte. Questo versetto dice ancora un'altra verità, che la raccolta è sempre di più di quello che abbiamo seminato. E prende l'esempio del vento che si trasformerà in tempesta. Si raccoglie sempre di più. Infatti è stato detto, almeno questo l'ho sentito da contadini, che il contadino, quello che sta seminando, si aspetta sempre di più. E specialmente su grano è stato stabilito che se si semina un quintale di grano, si va a raccogliere 60 tonnellate di grano, almeno se la stagione va abbastanza bene. Per cui molto di più. Se noi seminiamo del bene, allora raccogliamo molto di più. Se raccogliamo del male, allora raccogliamo sempre di più di quello che abbiamo seminato. Se seminiamo indifferenza verso Dio e scarsa importanza ai valori spirituali, raccogliamo il frutto dell'indifferenza. Semina un pensiero e raccoglierai un atto. Semina un atto e raccoglierai un'abitudine. Semina un'abitudine e raccoglierai un carattere. Semina un carattere e raccoglie un destino. Sì, miei cari, questa è la verità. Si racconta di un capo cantiere. Questo capo cantiere era molto bravo, che addirittura lo chef di questa azienda decise di dare nelle sue mani tutta l'amministrazione di tutti i cantieri che aveva. A un certo punto lui si è sentito certamente onorato e si è ringraziato per questa fiducia. Però Però nello stesso momento pensò, se io ho il controllo di comprare ora tutto il materiale, allora ne posso approfittare. Allora incominciò a costruire delle case, e questo racconto è stato raccontato in Canada, che in Canada si costruiscono delle case di legno. E lui invece di usare del materiale, del legno buono, ha comprato del legno un po' scarso. Per fare il fondamento ha usato materiale più scarso. Per gli impianti, tutto materiale più scarso. Perché lui pensava, alla fine, se io ho il controllo di tutto quanto, quando le case sono già tutte finite, non è che si vede più. Alla fine, quando ha finito tutti questi progetti, lo chef va e dice, guarda, siamo così contenti con te che abbiamo deciso di premiarti. Vogliamo regalarti una di queste case. Capite? È chiaro che lui si è trovato fregato perché ha usato materiale scadente. Quello che semini, raccogli. Vorrei presentare un altro esempio in Genesi 27. Leggiamo i versetti 35 e 36. Abbiamo qui Giacobbe. Giacobbe è conosciuto come uno che ha cercato sempre di fare il furbo e di fregare sempre, diciamo, in questo caso, il suo fratello Esaù. Genesi 27, 35 e 36. Isacco rispose, tuo fratello, ora, sì, è il padre Isacco. Allora, Esaù era andato dal padre a prendersi la benedizione. E poi Isacco rispose, tuo fratello, perché è stato ingannato, e la madre ha cercato di farlo vestire con una pelliccia di un animale selvatico, perché il padre era cieco, non poteva vedere, però il padre sentì l'odore del figlio, che lui naturalmente era il figlio preferito. E lui va là e dice, tuo fratello è venuto con inganno e si è preso la tua benedizione, versetto 36, ed Esaù, non è forse a ragione che egli è stato chiamato Giacobbe, cioè colui che inganna, mi ha già soppiantato due volte, mi tolse la mia primogenitura ed ecco che ora mi ha tolto la mia benedizione. Poi aggiunse, non hai serbato qualche benedizione per me? Ora saltiamo qualche capitolo, capitolo 29, versetto 25 e 26. Leggiamo che ora Rebecca manda Giacobbe da suo fratello Labano per prendere sposa. E ora lì si trova Giacobbe per prendere sposa e guardate un po' cosa è successo. L'indomani mattina ecco che era Lea, cioè vale a dire che invece di dare, aiutatemi come si chiama, Rachele, invece di dare Rachele gli ha dato Lea, yeah? Che non era tanto bella e non tanto Giacobbe amava Lea come magari Rachele. Giacobbe disse a Labano, che mi hai fatto? Non è per Rachele che ti ho servito, perché mi hai ingannato? Vedete? Labano rispose, non è usanza da noi dare la minore prima della maggiore, finisci la settimana nuziale con questa. E qui vediamo, miei cari, quello che tu hai seminato, stai raccogliendo. Tu hai seminato inganno e ricevi inganno. Questa è la legge spirituale che il Signore certamente applica nella nostra vita. Andiamo a vedere il secondo punto. Ci sarà un raccolto per il bene a suo tempo, versetto 9. Questo brano ci sta insegnando qualcosa di molto importante, e cioè che il raccolto vero non lo otteniamo in questa vita, ma nell'eternità. Cioè vale a dire che noi seminiamo, ma aspettiamo che il raccolto magari venga fatto in un futuro. Il frutto non cresce subito. E questo brano, insieme a tanti altri, mostra che bisogna in questa vita, in questi anni sulla terra, seminare e poi si raccoglierà il frutto, il bene o il male, nell'eternità. Allora questo principio vale: come il contadino semina, non è che si aspetta subito all'indomani ad andare a raccogliere il frutto. Lui semina magari in primavera e raccoglie dopo l'estate, giusto? E se è vero quello che seminiamo, raccogliamo, è anche vero che raccogliamo in una stagione diversa dal momento che abbiamo seminato. E ogni contadino sa questo. Il contadino non è che si mette lì a seminare in primavera perché magari la stagione è cambiata o perché non ha niente altro da fare. Lui semina, sa il momento in cui deve seminare, ma sa anche quando deve raccogliere. In Genesi capitolo 8, versetto 22, trovo interessante questo versetto, Genesi 8, 22, dice: finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. E qui ci dice, no? Finché la terra durerà, semina e raccolta, ci sarà. Allora, cioè, prima la semina e poi la raccolta. E l'uomo non vuole affrontare il fatto che raccogliamo in una stagione differente. Siccome non vediamo i risultati immediatamente, pensiamo di esserci liberati di qualcosa, ma non è così. E quante volte magari delle persone commettono dei peccati, magari in quel momento non succede niente, e pensano: ah, mi è andata bene, nessuno mi ha visto. In Numeri 32, versetto 23, dice: ma se non fate così, voi avrete peccato contro il Signore. E sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. E questa è una verità che anche noi credenti a volte dimentichiamo. Il peccato ci ritroverà. Io conosco dei fratelli che il peccato li ha ritrovati dopo 5 anni, e per altri ancora di più, ma li ha ritrovati. Abbiamo un esempio nell'Antico Testamento, nel libro di Giosuè. Il popolo è stato invitato ad invadere la prima città nella terra promessa. Come si chiama? Gerico. Gerico. Delle mura incredibili. Cioè, impossibile umanamente parlando invadere questa città. Comunque il Signore dice: andate, fate il giro, e al settimo giro, gridate, e le mura crolleranno. Però il Signore ha avvertito il popolo: non prendete niente. Non prendete niente. E ci fu una persona, Acan, che lui pensò: ma in verità noi dobbiamo liberarci di questi nemici, perché erano nemici idolatri, avevano tanti dì e facevano delle adorazioni. Il Signore aveva deciso di distruggere questa città. E Acan pensò: ma perché ci deve andare di mezzo questi buoni vestiti dell'oro, delle coppe? E lui guardò a destra e a sinistra, indietro e avanti, non c'è nessuno. Però si è dimenticato di guardare in alto. Capite? E il peccato lo ritrovò perché per via di questo interdetto la maledizione cadde sul popolo di Israele. Le conseguenze le pagò tutto il popolo. E in qualche modo il Signore rivelò a Giosuè chi è il colpevole. Tribù per tribù, il Signore gli indicò la tribù di Dan, dove apparteneva Acan, e disse: perché hai fatto questo? E sapete dove aveva nascosto Acan tutto l'oro, tutte quelle cose preziose? Sotto il letto, pensando che nessuno lo ha visto, e il peccato lo ha ritrovato. Il raccolto non viene mai immediatamente dopo la semina. Prima deve venire il freddo, la pioggia, l'inverno. Ci sono prima delle stagioni da superare. Le piante non crescono in una notte. Gli atleti non diventano dei campioni in pochissimi giorni. Ci vuole tempo. E quello che loro investono è... poi si vedono i risultati. In Galati 6, versetto 9, dice: or non perdiamoci di animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Raccoglieremo a suo tempo. Questo è un principio che vale sia nel bene che nel male. Chi semina per le cose di questa vita raccoglierà corruzione. Nella Bibbia la parola corruzione viene usata per descrivere ciò che sarà per tutta l'eternità. Questa corruzione noi ce la portiamo per l'eternità dietro. E infatti il versetto 7 dice: non vi ingannate. Perché Paolo inizia questo versetto e questo paragrafo con questa parola: non vi ingannate? Miei cari, noi conduciamo una vita e a volte piena di inganno e pensiamo: nessuno ha visto niente, mi è andata bene. E magari se l'ho fatto una volta lo posso fare anche una seconda volta, visto che magari passa del tempo e tutto è andato bene. Ecco perché Paolo dice: non vi ingannate. Noi possiamo ingannare, io posso ingannare voi. Voi potete ingannare me. Ma non possiamo ingannare il nostro Signore. Questa è una verità che non possiamo dimenticarla. Tutto quello che noi facciamo, quello che investiamo, quello che stiamo seminando, il Signore ce lo farà raccogliere, sia nel bene e sia nel male. Ora Paolo parla del terreno in cui cade il seme, e di terreni ne vengono presentati due a livello spirituale, quello dello spirito e quello della carne. Perché o seminiamo nello spirito o seminiamo nella carne. Quando uno vive per qualcosa di questo mondo, anche se ottiene tutto ciò che desidera, quel tale perderà tutto, perché il mondo e tutto ciò che contiene andrà in perdizione. Allora, se noi investiamo nella carne, allora stiamo investendo in qualcosa che alla fine non resta niente, resta solo la corruzione. Cosa significa seminare secondo la carne? Una persona pensa che la sua vita è solo su questa terra, che non c'è altra vita dopo la morte. E a volte, miei cari, anche noi credenti, in un senso teoretico sappiamo che c'è una vita dopo la morte, però a volte viviamo come se dobbiamo trascorrere l'eternità su questa terra. Si impegna solo a seminare ciò che si può raccogliere su questa terra. Una persona si impegna a versare dei contributi per poi avere una buona pensione, vero? E magari oggi ci consigliano, che non trovo assolutamente sbagliato, eine Zusatzrente, yeah? Cioè investi ancora di più, perché non sappiamo come andrà a finire, se veramente abbiamo una pensione abbastanza sufficiente. Cioè, come principio di fare, diciamo, una Zusatzrente, non so come si dice in italiano. Pensione integrativa. Wow, abbiamo imparato un'altra cosa. Allora, ci sono certi che dicono: ma non c'è bisogno, non so nemmeno se ci arrivo alla pensione. E ci sono altri che dicono: ma provvedere non è sbagliato, se ho la possibilità di fare questa pensione integrativa, perché no? Però, miei cari, vedi, noi siamo così bravi a pensare per il dopo e per la vita spirituale, per l'eternità. In che maniera stiamo seminando nello spirito? In che maniera stiamo invertendo per l'eternità? Ma tutto ciò che appartiene a questo mondo sarà perso. Lo si perderà tutto, perché tutto ciò che fa parte di questo mondo è sotto corruzione, e questo lo sappiamo molto bene, è destinato a essere distrutto. Il Signore dice che questo mondo, il cielo e la terra, sarà distrutto dal fuoco. Io lo credo questo, assolutamente. Quindi seminare solo per questo mondo, e dove noi ci impegniamo veramente a provvedere per un futuro migliore, che naturalmente non è sbagliato, ma è sbagliato se solamente ci concentriamo a questo. Seminare per la propria carne equivale a seminare per ciò che un giorno sarà distrutto, sarà perso. Infatti, in Matteo capitolo 6, versetto 19 a 21, leggiamo: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo. Cioè, qui il Signore Gesù sta dicendo: seminate per lo Spirito, dove né tignole né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Seminare per lo Spirito. Questo è l'invito dell'Apostolo Paolo. Al contrario, chi semina per lo Spirito, chi semina per ciò che lo Spirito Santo insegna, chi semina per ciò che non fa parte di questo mondo, ma delle cose di Dio, dallo Spirito, raccoglierà, dice Paolo, vita eterna. La vita eterna. Io sono arrivato a una conclusione. E questo me lo ripeto io personalmente per me. Non è uguale come noi viviamo su questa terra come cristiani. Non è uguale. Non è uguale di aver accettato Cristo e finisce tutto là. No, non può essere, non può essere. Perché anche come cristiani possiamo seminare nella carne. Seminare per ciò che alla fine non serve a niente. Noi dobbiamo seminare per avere appunto il frutto della vita eterna e il frutto nell'eternità, dove il Signore premierà. Certamente non possiamo meritarci la vita eterna, però il modo come io vivo su questa terra avrà delle conseguenze nell'eternità. Notiamo che questi versetti ci insegnano che in questa vita tutto il tempo è un seminare e che per tutta l'eternità sarà un tempo di raccogliere. Ciò che tu semini in questa vita determina ciò che tu raccoglierai per tutta l'eternità. E un brano che è parallelo a questo è Romani capitolo 2, versetto 5 a 8, che leggiamo insieme. Ma tu, per la tua durezza ed il cuore impenitente, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio, che renderà a ciascuno secondo le sue opere. La vita eterna a coloro che, perseverando nel fare il bene, cercano gloria, onore e immortalità, a A coloro invece che contendono e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, spetta indignazione ed ira. E qui vediamo un altro risultato. Quello che semini, raccoglierai. Questo brano descrive ciò che succederà nel giorno del giudizio. Dio renderà ciascuno secondo le sue opere. Questo testo sta descrivendo due categorie di persone. Alla prima appartengono le persone che cercano gloria, onore e immortalità, che sono cose che riguardano l'eternità, e queste cose le spingono a seminare nello spirito. In altre parole, questi credenti vivono guardando in avanti all'eternità, a ciò che avremo in cielo con Dio, proprio come il nostro brano di Galati ci sta insegnando. Vale a dire che Paolo, in altre parole, dice: abbiate l'animo alle cose di lassù. E quante volte abbiamo l'animo alle cose di quaggiù? Ecco perché il Signore qui ci avverte e dice: non vi ingannate, non vi ingannate. Non ci si può beffare di Dio, perché Dio non cambia. Le leggi di Dio restano per l'eternità. E qui l'invito anche oggi pomeriggio a riflettere. In contrario, ci sono coloro che si oppongono e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, vale a dire non seguono Dio perché vivono per ciò che trovano buono in questo mondo. Si inverte, si semina nelle cose di questo mondo. Raccoglieranno, dice il Signore, corruzione perché avranno seminato per la loro carne. Avranno vissuto per ciò che la carne in verità desiderava. Però purtroppo, miei cari, noi come credenti ci cadiamo anche. E il Signore oggi pomeriggio vuole scuoterci un po' e svegliarci a dire: attenti, non cadete nell'inganno. Certamente si raccoglie certe cose già in questa terra. Abbiamo detto che si semina e si raccoglie dopo, ma si raccoglie già anche su questa terra. Chi vive nella carne in questa vita spesso avrà delle conseguenze brutte già in questa vita. E potrei nominare tanti di quei esempi di fratelli e sorelle che con lacrime agli occhi hanno confessato di essere caduti e che pagano già le conseguenze. Chi semina per lo Spirito avrà tante meravigliose benedizioni spirituali già in questa vita. Vale a dire che vale anche che se noi seminiamo per lo Spirito, già possiamo godere le benedizioni su questa terra. Il Signore benedice. Perciò è estremamente importante che viviamo ricordando il fatto che questa vita passa velocemente e poi stiamo davanti al Signore. E vorrei leggervi Apocalisse capitolo 20, versetto 12. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Per cui non dimentichiamo questa grande verità. Un giorno saremo alla presenza del Signore, tutti noi. E poi leggo un altro punto, uno stimolo per non stancarci. Infatti nel versetto 9 leggiamo: non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo raccoglieremo a suo tempo. E Paolo conosce la nostra tendenza di perdere di vista le cose eterne. È molto più facile vedere e pensare alle cose che stanno intorno a noi che alle cose eterne, è vero? Perciò qui nel versetto 9 egli ripete la verità che se seminiamo per lo Spirito raccoglieremo vita eterna. Seminare per lo Spirito vuol dire dedicarsi a fare cosa? Nel contesto qui il bene. Cioè fare ciò che porterà il vero bene alle persone, e specialmente ai fratelli in Cristo. Il vero bene è ciò che porta bene per tutta l'eternità. E questo versetto ci esorta a non stancarci. E se Paolo dice questo, significa che nel fare il bene è sempre facile. No. Io direi che fare il bene è uno sforzo enorme. Devi andare oltre di te stesso. Devi essere altruista, altro che. Questo versetto ci esorta a non stancarci, perché il tempo di seminare in questa vita finirà e poi ci sarà il raccolto. E il raccolto, miei cari, sta arrivando. E io mi domando, quale sarà il mio raccolto? La domanda è semplice, in base a quello che hai seminato. Consideriamo le parole di Galati 9, versetto 6, versetto 9. Paolo ci incoraggia a non stancarci di fare il bene. Fare del bene, miei cari, è stancante. Non solo per l'impegno in sé, ma perché il raccolto non è mai immediato. Noi seminiamo il bene, però non vediamo niente. Hai fatto del bene e non vedi niente. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Prima di Corinzi 15, versetto 58. Non è vana nel Signore, anche se noi ora non vediamo nessun bene, ma davanti al Signore non è vana. Il Signore sa quello che noi abbiamo seminato. In seconda di Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 13. Ma quanto a voi, fratelli, non vi stancate nel fare il bene. Vedete, lo ripete. Seconda di Corinzi 5, versetto 7. Camminiamo infatti per fede e non per visione. E questo significa che non sempre vediamo le opere che Dio compie in noi e attraverso di noi. Inoltre spesso gli altri non sempre ci apprezzano quando facciamo il bene. Credetemi. Sai come ci chiamano? Sì. Fessi. Siamo fessi. Stupidi. Svegliati. Ma possibile che ancora sei così arretrato? A volte sembra che facendo il bene viene ricambiato con il male. Ecco perché ci stanchiamo. Ecco perché perdiamo la motivazione. Perché ci concentriamo di vedere i risultati, ma i risultati non li dobbiamo vedere noi. Per me è sufficiente che il Signore ne tiene presente e mi ricompenserà a suo tempo, se vuole su questa terra. Se vuole su questa terra va bene, altrimenti nell'eternità. Sei stanco tu di fare del bene? Sei scoraggiato? Sei amareggiato? Sei deluso? Allora Paolo vuole incoraggiarci. Non stancarti, continua. E il bene più grande che possiamo fare alle persone ora che sono intorno a noi, sapete qual è il bene più grande che possiamo fare? Annunciare l'Evangelo della salvezza. E quando noi vediamo il fratello e la sorella che ha bisogno di un sostegno, il sostegno non è che deve essere sempre materiale, ma che posso dedicarmi del tempo, di pregare per lui, di andare a visitarlo, a chiedere, a prendere il telefono e dire: sorella, fratello, come stai? Anche sentire dire: sto pregando per te. Quanto bene fa. Quante volte ci sono fratelli e sorelle che mi incoraggiano e dicono: grazie, grazie, che mi hai ascoltato. A volte anche ascoltare, ma ascoltare con il cuore però, sinceramente, è fare un bene. Fare del bene è stancante, perché spesso fare il bene non viene apprezzato, non viene accolto bene. Vediamo questo ricordandoci della vita del nostro Signore Gesù Cristo. Quanto bene ha fatto Gesù? Io direi la persona per eccellenza che ha fatto tanto bene. Il Signore si è stancato di fare del bene? Fino all'ultimo, sulla croce, grida al ladrone: tu sarai con me in paradiso. Fino all'ultimo. E il Signore veniva attaccato: se tu sei il Cristo, scendi e salva anche noi stessi. Dimostralo che sei il Figlio di Dio. Ma il Signore lo stava dimostrando in un'altra maniera, facendo del bene e facendo un tale bene a morire per i nostri peccati. E alla fine, cosa ha subito il nostro Signore Gesù? Che l'hanno odiato e l'hanno messo in croce. Però il Signore ha seminato, è vero? Il Signore ha seminato, ma tanto. Il Signore ha visto del frutto? Quello che il Signore ha seminato, il frutto l'ha visto? Come no? E quale frutto ha visto? Quale frutto ha visto il nostro Signore Gesù? Noi siamo il frutto, miei cari. Quello che Gesù ha seminato, noi siamo il frutto. Fare il bene costa tempo, costa impegno, costa soldi e a volte anche la vita. Per questo motivo fare del bene vuol dire combattere costantemente contro la carne. Dobbiamo combattere contro noi stessi, miei cari. E il combattimento più difficile è con noi stessi. Sapete perché? La carne vuole vivere per se stesso. La carne cerca sempre il proprio vantaggio, invece lo spirito cerca sempre l'amore, il bene dei fratelli. Per questo è stancante fare il bene. Quindi per non stancarsi di fare del bene dobbiamo per forza guardare oltre. Oltre all'oggi, oltre alle sofferenze, oltre alle delusioni, oltre ai propri vantaggi. Dobbiamo guardare all'eternità, al raccolto che avremo per sempre, che il Signore ci ha riservato. E poi dice, e notiamo anche il motivo per cui non dobbiamo stancarci perché se non ci stanchiamo, dice qui, raccoglieremo a suo tempo. In altre parole, raccoglieremo al tempo stabilito da Dio. A suo tempo, dice il Signore. Vuol dire nel giorno di Cristo. C'è un versetto in Ecclesiaste, capitolo 11, versetto 1, che dice: getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo, lo ritroverai. Che cosa raccoglieremo? Chi semina per lo Spirito, o come dice qui, chi fa il bene senza stancarsi, senza smettere, perché ha gli occhi fissi su Cristo, riceverà una ricompensa. Dunque, facciamo del bene. Mentre abbiamo l'opportunità, versetto 10, mentre abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Ora, dice a tutti, ma principalmente ai fratelli nella fede. E questo versetto ci insegna che mentre ne abbiamo l'opportunità, e io sono convinto, miei cari, che il Signore crea sempre un'opportunità per fare il bene. E colgo l'occasione, cioè non voglio approfittarne, però abbiamo il nostro fratello Denis, questo fratello albanese che è venuto qui per lavorare, però non ha funzionato, ha dovuto ritornare indietro. Lui ci ha dato anche un soggetto di preghiera per pregare per sua mamma. Sua mamma non c'è più. Ora non so nemmeno se sua mamma era credente o no, non lo so. però certamente lui ha chiesto aiuto per il funerale per la mamma. E ora voglio mettervi a cuore quello che vi sentite, magari dopo, se possiamo fare una colletta, la vogliamo dare a questo fratello. Le opportunità il Signore le crea sempre, per cui le opportunità non mancheranno mai. Quello che manca è la disponibilità del mio cuore a essere pronto ad aiutare specialmente i fratelli in Cristo. Bene, io mi fermo qui. Siamo già oltre il tempo e voglio veramente mettere a cuore di riflettere. Non possiamo ingannarci di Dio. Dio tiene presente, Dio sa quello che noi seminiamo, ma sa anche quello che noi raccoglieremo. Per cui l'invito di Paolo è che veramente seminiamo nello Spirito. E nello Spirito significa che la nostra vita deve essere dedicata alle cose del Signore, perché possiamo dedicarci o alle cose della carne o alle cose dello Spirito. Amen.